spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto è stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, punto esclamativo. E pochi sono coloro che la trovano. Versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno, cioè il giorno in cui saranno ritti davanti a Dio, giudicati: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? Qual è la base? Qual è il fondamento? Su che cosa si stanno basando per la loro salvezza? Le cose che loro hanno fatto. Ok? Non abbiamo noi fatto nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti. Quindi Gesù dice che conoscere Gesù è come si va in cielo, non fare potente opere. E qui non dice: io vi conoscevo, ma poi avete perduto la vostra salvezza, ora non vi conosco più. Quelli che sono condannati non sono stati mai conosciuti da Gesù Cristo, mai. Io non vi ho mai conosciuti. Domanda: Gesù ti ha mai conosciuto? Basta una volta, basta una volta, basta conoscere Gesù una volta. Se tu conoscerai Gesù Cristo come tuo personale salvatore, sarai salvato. Continuiamo la lettura, versetto 23. E allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Guarda Gesù che cosa chiama le opere potenti che loro hanno fatto. Lui li chiama opere di iniquità. Eppure abbiamo scacciato demoni, eppure abbiamo fatto nel nome del Signore tanti potenti opere. E Gesù dice: quelle opere sono opere di iniquità. Stiamo attenti, perché noi giudichiamo le nostre opere e pensiamo che siano tutte giuste. Ma Dio che cosa pensa delle nostre opere? Cosa sono le nostre opere in realtà davanti a Dio? Questo è ciò che è importante. E quindi non è che noi dobbiamo fare le opere e poi ci attacchiamo il nome di Gesù Cristo e diciamo che Dio le deve accettare. No, dobbiamo noi fare la volontà del Padre che è nei cieli, la volontà sua. Se noi facciamo la volontà sua, sarà tutto a posto. Quelli che fanno la volontà del mio Padre, dice Gesù, perciò chiunque ode, guarda il versetto 24, aveva detto: allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità. Perciò chiunque ode queste mie parole, guarda quanto è importante la parola di Dio, la parola di Dio. Perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, cioè fa la volontà del Padre. E chi le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Cadde la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Essa però non crollò, perché era fondata sopra la roccia. Non era fondata sopra le loro opere, ma era fondata sopra la roccia che è Gesù Cristo. Continuiamo la nostra lettura. Chiunque invece ode queste parole, guarda, tutte e due di questi edificatori, tutte e due queste ditte edilizie, tutte e due questi individui hanno edificato una casa. Tutte e due loro hanno udito la parola di Dio. Dice, ma io leggo la mia Bibbia. Ma io vengo in chiesa e ascolto la predicazione. Bene, tutte e due hanno fatto questo. La differenza è quello che è successo dopo aver udito la parola di Dio. Guarda cosa dice nel versetto 26. Chiunque invece ode queste mie parole e non le mette in pratica, cioè non fa la volontà del Padre, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha edificato la sua casa sulla sabbia. Cadde poi la pioggia, vennero le inondazioni, soffiarono i venti, si abbatterono su quella casa. Entrambi hanno affrontato le stesse cose, i credenti e i non credenti, quelli fondati sulla sabbia e quelli fondati sulla roccia. Ma questa però, essa crollò e la sua rovina fu grande. Guardate la parola rovina. Tornate al versetto 13. Versetto 13 dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. La rovina e la perdizione è la stessa cosa. Gesù Cristo sta parlando a noi in questo brano qui, ci sta dicendo quello che è la sua volontà, quello che è la volontà del Padre che è nei cieli. Il sermone sul monte è il messaggio di Gesù più lungo e più dettagliato che abbiamo nel Nuovo Testamento. Copre 3 capitoli in Matteo, un sermone. Pensate che io predico a lungo? Gesù ha predicato a lungo. Io sto cercando di fare quello che Gesù faceva. In Luca capitolo 7, in questo messaggio Gesù descrive la vera giustizia che caratterizza il suo regno. È in questo sermone che abbiamo le indimenticabili parole delle Beatitudini, capitolo 5, versetto 6 ad 8. Parole molto ben conosciute. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Questo è lo stesso sermone. Gesù dice in questo stesso brano: voi siete il sale, voi siete la luce del mondo. Poi verso la fine del suo sermone dice: non tutti coloro che mi chiamano Signore entreranno nel regno dei cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli. La domanda mia, la prima domanda: qual è la volontà del Padre? Così io la posso fare. Questo è ciò che io voglio sapere ed è ciò che noi tutti dovremmo dire. Io voglio sapere la volontà del Padre, così lo posso fare, così non finirò in rovina, non finirò nella perdizione. Questo è ciò che dovrebbe gridare il tuo cuore, desiderare di conoscere la volontà del Padre. Nel sermone sul monte Gesù sconvolge i pensieri dei suoi ascoltatori, capovolgendo tutto ciò che pensavano fosse giusto. E lui li fa capire che davanti alla sua santità, la loro giustizia non basta. Guarda il capitolo 5, versetto 20. Capitolo 5. Versetto 20, nello stesso capitolo, subito dopo alle beatitudini, Gesù dice, versetto 20: perciò vi dico, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Ma vi rendete conto quello che sta dicendo Gesù? Gli scribi e i farisei. Gli scribi erano quegli uomini che copiavano le scritture, parola per parola, riga su riga. Se c'era qualsiasi errore, prendevano tutto in rotolo. Un errore su un yod, o un errore su un tau, prendevano il rotolo e lo bruciavano, perché doveva essere perfetto. Quando arrivavano al nome dell'Eterno, Yahweh, scrivevano. Poi, dopo quel nome, prima di scrivere il nome, si lavavano, si facevano il bagno, buttavano la penna, prendevano una penna nuova per scrivere il nome, Yahweh. Gli scribi, i farisei, erano uomini estremamente religiosi, avevano memorizzato grandissime porzioni delle scritture e avevano imposto delle leggi, oltre a tutte le leggi dell'Antico Testamento, delle 600 leggi ritrovate nell'Antico Testamento, oltre a quello avevano fatto altre regole per non avvicinarsi neanche, per non avvicinarsi a poter violare uno di questi principi dell'Antico Testamento. Uomini religiosi, e Gesù dice di questi uomini che sono estremamente religiosi: se la vostra giustizia non supera la giustizia degli scribi e dei farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Questo è spaventoso. Allora che devo fare? Non devi diventare più religioso di loro. Devi conoscere Gesù Cristo. Devi conoscere Gesù Cristo. Perché loro, con tutta la loro religione, hanno però escluso, hanno rigettato colui che era venuto in casa sua, ma i suoi non lo hanno ricevuto. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. Per conoscere Gesù devi credere nel suo nome, e lui ti farà diventare figli di Dio. Se vuoi entrare nel regno dei cieli, devi accettare Gesù Cristo per fede come tuo personale salvatore. La gente normale non pensava che tutto questo fosse necessario per avere un rapporto con Dio, ma Gesù fa una dichiarazione che sbalordisce: tutto questo non basta. Infatti, per essere salvati, la giustizia doveva superare quella degli scribi e dei farisei in un'epoca e in un paese dove tutti proclamano la propria giustizia. Cosa faremo davanti ad un tale criterio? In un'epoca dove tutti proclamano la propria giustizia. Questo è il problema. Questo è il problema del mondo, e ascoltate, questo è il problema in questa chiesa. E tutti noi proclamiamo la nostra propria giustizia. Non vogliamo, nessuno di noi, essere ripresi. Chi vuole essere ripreso davanti alla parola di Dio? Nessuno di noi accetta la riprensione. Noi dobbiamo accettare la riprensione dalla parola di Dio. Io non dico da me, perché io posso essere imperfetto e lo sono. Ma quando la Bibbia dice qualcosa, dobbiamo accettarlo. La riprensione dalla parola di Dio è utile, ma noi proclamiamo la nostra. Non lo dire a me, parla con quest'altra persona ha più bisogno di me. Ma non sono stato io non ho fatto niente. Queste sono le parole che io sento davanti, non dico alla riprensione, ma davanti alla parola di Dio. Non la nostra propria giustizia, ma dobbiamo cercare la giustizia di Gesù Cristo, e lui ce la dona, una giustizia che è più che sufficiente. Le sue ricchezze scambiate per la mia povertà spirituale. Gesù conclude il suo discorso con la spaventosissima dichiarazione di Matteo 7, 21 a 24, cioè: non tutti coloro che mi chiamano Signore. Stamani Gesù è il tuo Signore? Tu dici di sì. Anche loro. Non voglio cercare di mettere un dubbio nella mente di qualcuno che chiama Gesù Signore, ma accertiamoci non solo di venire a Cristo e di udire la sua parola, ma che la facciamo. Perché Gesù ha detto: chi ode questa mia parola e la mette in pratica. Domanda: cosa stai facendo con la parola di Dio? Domanda vera, non la dire a me, non rispondere a me. Rifletti su questo. Cosa stai tu facendo con la parola di Gesù? Stai eseguendo la volontà di Dio nella tua vita? Gesù ha una volontà. Ciò che Gesù vuole è il titolo del messaggio. Ti interessa? Coloro che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ti interessa? Non è difficile. È semplice. E inizia con un desiderio. Inizia, secondo me, con riconoscere il suo amore per me. Allora io lo amo perché lui mi ama. Allora io voglio conoscere la sua volontà. E allora io poi voglio fare la sua volontà. Perché lui è degno e poi è anche utile per me. Se io faccio la sua volontà. Ed è facile. Chi mai? Come posso essere certo? In questo brano Gesù ci dice tre semplici cose. Cioè, davanti a queste spaventosissime dichiarazioni di Gesù Cristo, come posso essere certo io della propria salvezza, della mia salvezza? Gesù dice che si può essere certi. In questo brano, molto semplicemente, Gesù dice tre cose. Vieni a me, ascolta o udite la mia parola e mettilo in pratica. Questo è ciò che Gesù sta dicendo. Vieni a me, odi la mia parola e mettila in pratica. Questo è ciò che Gesù vuole. Questa è la volontà del Padre mio. Il primo punto. Venite a me, versetto 13 del capitolo 7, quello che abbiamo iniziato. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Gesù dice: vieni a me. Lui dice: entra per questa porta. Gesù è la porta. Entra per questa porta qui. Se hai mai attraversato una porta, se sei mai entrato in un luogo attraverso una porta, sai già quello che richiede per essere salvato. Questo è il messaggio che Dwight predicò a Pisa l'ultima domenica, parlò di quattro porte. Lui disse anche qui: se hai mai preso un bicchiere d'acqua, sai già come essere salvato. Se sei mai entrato per una porta, sai già come essere salvato. Gesù dice: vieni, entrate per la porta. Matteo capitolo 11, versetto 28, Gesù dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, questa è la sua parola. Perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce. È difficile essere salvati? È facile. Il difficile l'ha fatto lui. Il difficile l'ha fatto Gesù sulla croce, quando ha preso su di sé il nostro peccato. Per noi è dolce, il suo peso è leggero. Matteo 19, 14, ma Gesù dice: lasciate i piccoli fanciulli venire a me e non impediteli, perché di tali è il regno dei cieli. Venite a me, lasciate che i bambini vengano a me. Gesù dice a te: entra per la porta stretta, vieni a me, dice Gesù in questo brano. La prima cosa che devi fare è venire a Gesù Cristo. Apocalisse capitolo 22, versetto 17 dice che la Chiesa dice: viene. Lo Spirito Santo dice: vieni. Gesù dice: vieni a me. Isaia 55, facile, voi ce l'avete davanti, io devo aprire. Isaia 55, versetto 1 a 3. O voi tutti che siete assetati, Venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Come faccio a venire a comprare e a mangiare quando non ho denaro? Gesù dice, vieni. Non hai denaro? Bene. Perché non puoi acquistare quello che io ti posso dare. Ma quando ti rendi conto di non avere risorse, ti può essere solo donato. E Gesù dice, vieni a me, quelli che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte, cioè in abbondanza, la benedizione. Perché spendete denaro per ciò che non è pane? È il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia. Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succolenti. Gesù dice, venite e acquistate senza denaro quello che non potresti mai comprare con tutto il denaro del mondo. Lui te la dona, quello che soddisfa, quello che è veramente dolce, quello che soddisferà la tua anima. Venite e prendete. Giovanni 6, versetto 35. E Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, ma non credete. Quindi venire a Gesù, mangiare il pane, bere l'acqua viva, significa credere in Lui. Lui l'ha definito qui. Io ve l'ho detto, ma voi non credete. Chi viene a Gesù deve credere che Dio lo ha risuscitato dai morti. Se avrai confessato il nome di Gesù e credi che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Il versetto 37, tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Gesù vuole che tu venga a Lui. Questo è ciò che Gesù dice nel sermone sul monte. Questo è ciò che dice Gesù. E avverte quelli che nel nome di Gesù si stanno impegnando per comprare cose che non sazieranno mai. Vogliono venire con il loro denaro. Non ho bisogno di Dio, perché sono io che donerò a Dio. È proprio questo quello che facevano i farisei, è questo che fa la religione. Io non devo da vedermi. La gente vuole venire sul criterio che loro stabiliscono, perché non vogliono abbandonare tutto a Cristo per paura, per quello che loro che Lui richiederà da loro. Dio richiederà da te qualcosa, sì, completo abbandono, e forse dovrai abbandonare delle cose, forse dovrai smettere di vivere in adulterio, forse dovrai smettere di credere in te stesso, forse dovrai smettere di adorare qualche altro idolo, che sia una famiglia, che sia un figlio, che sia una statua di Padre Pio o della Madonna, che sia il denaro. Dice, ma chi ce l'ha il denaro? Ma lo potresti adorare anche se non ce l'hai. Gesù dice, vieni a me. Cosa è necessario per venire a Gesù Cristo? Salmo 34. Cosa è necessario? Ehi, io voglio venire a Cristo. Cosa devo fare per venire a Cristo? Salmo 34:18. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Per essere salvato, per venire a Gesù, la Bibbia dice l'Eterno è vicino. Vuol dire che siete venuti a Cristo. Come si viene a Cristo? Con un cuore rotto. Non con un cuore superbo, ma con un cuore contrito. Non con un cuore pieno di orgoglio, ma con un cuore rotto. E se hai il cuore rotto davanti a Dio, Lui è vicino a te. Ci vuole un cuore contrite. Salmo 51, versetto 17. Versetto 17 dice: i sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Oh Dio, tu non disprezzi il cuore rotto e contrito? Lo sai, in altri luoghi Gesù dice, la Bibbia dice: i vostri sacrifici mi fanno vomitare, mi fanno schifo. Ma Lui non disprezza il cuore rotto. Il cuore rotto è il sacrificio che Lui vuole. Oh, ma io porterò un agnello, ma io porterò un bue, io porterò un sacrificio al Signore, Lui sarà soddisfatto. Ma il sacrificio che Gesù vuole è il cuore rotto. Lui non disprezzerà mai il cuore rotto, il cuore umile che viene a Lui. Isaia 57, versetto 15. Poiché così dice l'Alto e l'Eccelso, che abita l'eternità e il cui nome è Santo, io dimoro nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore dei contriti. Il desiderio mio per i miei figli, ve lo dico, è semplice. C'è qualche figlio mio in questa chiesa oggi? C'è una qui, un'altra qui? Frankie, dove sei? Io per i miei figli, per la mia famiglia, io voglio che loro abbiano il cuore contrito, perché io so che se loro hanno il cuore contrito, Dio può lavorare nella loro vita. Loro staranno bene con Dio. Se hanno un cuore contrito, e noi cerchiamo di lottare l'orgoglio contro l'orgoglio, dimostrandogli quanto è stato umile Gesù, quanto li ama Gesù, come possiamo noi essere pieni di orgoglio davanti a Dio? Ma Lui abita l'eternità e anche con colui che è umile di spirito. Non puoi venire a Cristo se non sei contrite nel tuo cuore. Giovanni 10, versetto 9. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pascolo. Io sono la porta. Quando Gesù dice: entrate per la porta stretta, Lui è la porta. Gesù dice in Matteo capitolo 7: vieni a me. Poi Lui dice... odi la mia parola, Matteo 7, torniamo all'inizio, Matteo 7, versetto 24. Perciò, chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica, io lo paragono ad un uomo avveduto che ha edificato la sua casa sopra la roccia. Per edificare la tua casa sopra la roccia, per poter affrontare le ondazioni, i venti che si abbatteranno contro di te, per stare, rimanere saldo davanti al giudizio, per arrivare davanti al giudizio e Dio dice: entra nella gloria del tuo Signore, invece di dire: io non ti ho mai conosciuto. Per poter essere salvati devi venire a Gesù Cristo con un cuore contrito e ricevere gratuitamente da Lui il perdono e la vita eterna. Per il credente, Dio vuole che tu odi la sua parola. È molto semplice. Abbiamo messo il nome della nostra chiesa, Chiesa Biblica Battista, perché? biblica. Biblica, la Bibbia, la parola di Dio è la chiave. Certo, devi venire a Cristo, ma io conosco Cristo attraverso la sua parola e con la sua parola posso vivere la volontà del Padre che è nei cieli. Gesù dice: vieni a me e odi la mia parola, perché se odi la mia parola e la metti in pratica, sarai un uomo avveduto. Tu devi mettere ti devi mettere sotto l'istruzione della parola di Dio. Perché noi diciamo di venire in chiesa? Lo sapete? Che qui meno persone ci sono, meno problemi ci sono. Non abbiamo bisogno di due o tre locali con meno persone. Ma perché io voglio che voi veniate in chiesa? Perché in chiesa noi siamo sotto l'istruzione della parola di Dio. Nella scuola domenicale siamo sotto l'istruzione della parola di Dio. Ma non solo in chiesa. Tutti i giorni a casa vostra, sotto l'istruzione della parola di Dio, prendete la vostra Bibbia, aprite, leggete, incominciate a far entrare la parola di Dio nella vostra mente. Questo è ciò che Gesù vuole, di venire a Lui e di metterti sotto l'istruzione della parola di Dio. Salmo 19, versetto 7, dice: la legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro, sì, più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele, di quello che stilla dai favi. La parola di Dio fa tutto questo ed è più desiderabile di tutte queste altre cose. Tu devi metterti sotto l'istruzione della parola di Dio. Ci sono molti altri versetti, Proverbi 2 e Salomone, che prega, che chiede suo figlio di cercare la saggezza come un tesoro. Ed è questo il mio desiderio per i miei figli ed è questo il mio desiderio per tutti noi della Chiesa, che voi incomincerete a desiderare la parola di Dio, di conoscere Gesù attraverso la sua parola, perché se farai questo Lui trasformerà la vostra vita. Se tu non conosci le scritture, la tua giustizia non arriva nemmeno a quella degli scribi e i farisei, come potrebbe superarla? Ma se tu ti metti sotto l'istruzione della parola di Dio, Dio incomincerà a trasformare la tua vita. Un giorno nella mia vita io sono venuto a Cristo e non mi sono mai pentito di quella scelta. E non ho sempre vissuto come dovevo, ma non cambia che io appartengo a Lui. E un giorno un ragazzo di nome David Holbrook disse a me: ho sentito che c'è una chiesa fuori alla base. E mi ricorda di quel Salmo 122 che dice: io mi sono rallegrato quando mi dissero: andiamo alla casa dell'Eterno. E questo David Holbrook disse a me: andiamo nella casa dell'Eterno, andiamo nella chiesa a sentire la predicazione. E io ho detto: andiamo. E da quando sono entrato in quella chiesa ho incominciato a sentire la parola di Dio. Ero già salvato, ho cominciato a sentire la parola di Dio, che ha avuto un effetto sul mio cuore. Ha cominciato a rivelare il peccato nella quale io stessi vivendo. Ho cominciato a ricevere perdono per i miei peccati da credente. Ho cominciato ad avere istruzioni nella mia vita per come rimanere retto nel mio cammino. Ho cominciato a desiderare di conoscere Gesù Cristo più profondamente e Lui ha incominciato a mettere dei desideri nel mio cuore. Ma andare nella casa dell'Eterno e mettermi sotto all'istruzione della parola di Dio ha cambiato la mia vita. La mia vita è cambiata perché ho incominciato ad udire la parola di Gesù. La gioia della mia vita è stata quel primo semestre alla scuola biblica, perché sembrava di stare già in paradiso, circondato dalla parola di Dio. Ti ricordi quando sei andato alla scuola biblica il primo semestre? Io mi ricordo che entrai in ufficio dal mio pastore, che lui era professore. Il primo semestre di scuola biblica io dissi: io non voglio mai andare via da qui, voglio rimanere a scuola per sempre. Perché? Ero circondato dalla parola di Dio, da credenti che amavano Dio, da persone che studiavano la parola di Dio, non vedevano, il loro desiderio era glorificare Dio, mi sembrava di stare in paradiso. La scuola biblica non è un paradiso, perché si paga per stare lì. Si paga per stare lì. Ma è come il West Virginia, è quasi paradiso. Quasi paradiso. Era una gioia stare in mezzo a gente che voleva studiare la parola di Dio e proclamarla. Il mondo dice: non mi predicare. Quando io avevo 14 anni, Madonna, te pensa a un nome più orribile per un tale artista. La Madonna non era mica come lei. La Madonna sì che era una donna brava. Ma Madonna cantava una canzone: papà, non predicare a me. Papa, don't preach. Perché io voglio vivere una vita sensuale. Io voglio andare a dormire con un ragazzo che voglio io. Non mi predicare, papà. E il mondo dice: non predicare. Gesù dice: predica la parola. E Gesù dice a tutti noi: mettiamoci sotto la predicazione. Quante volte ho sentito io: non mi predicare! Il mondo vuole questo. Ma Gesù cosa vuole? Numero 3, mettila in pratica. Senti, venire a Cristo, udire la sua parola, ma metterla in pratica. Non stiamo dicendo le opere che questi qui che non hanno mai conosciuto Gesù Cristo. No, vieni a Gesù, conosci Gesù Cristo, fai sì che Gesù conosca te, credendo nel suo nome, e poi la sua parola, metterla in pratica. Quando leggi la Bibbia, tutto quello che ti dice di fare, fallo. Il tuo atteggiamento deve essere: Signore, tutto quello che la tua parola mi indica di fare, io lo voglio fare. Se devo perdonare, perdonerò. Se devo confessare, confesserò. Se devo abbandonare questo, abbandonerò. Se devo incominciare ad amare questo, amerò quello. Se devo cambiare il modo di parlare, cambierò il modo di parlare. Se devo cambiare la musica o le persone con cui sto, tutto quello che tu mi dici, io lo farò. Metti in pratica. Gesù dice nel versetto 24: perciò chiunque ode queste mie parole e le mette in pratica. Fino a qui siamo tutti buoni. Venire a Cristo, magari. Udire la sua parola, ok. Non esageriamo però. Non vogliamo diventare dei fanatici. Metti in pratica la parola di Dio, perché poi quando stai davanti al giudizio starai zitto. Quando vengono i venti rimarrai saldo. Quando ci sono le inondazioni rimarrai fermo, perché la roccia ti tiene fermo. La roccia è Gesù. Secondo me la roccia è anche l'obbedienza, perché lui dice: chi ode la mia parola e la mette in pratica. Quelli condannati nel versetto 22-23 non erano venuti a Cristo in fede. Il fondamento della loro speranza erano le cose che loro avevano fatto, ma non avevano fatto la volontà del Padre che è nei cieli, cioè di credere in Gesù Cristo. Conoscere la parola di Dio non basta altrimenti i farisei e gli scribi erano già a posto. Quando vieni alla parola di Dio dovresti dire: Signore, tutto ciò che tu mi dimostri io lo farò, a tutti i costi. Giovanni 14,15, Gesù dice: se mi amate, osservate i miei comandamenti. Paolo dice in Filippesi: le cose che voi avete udito e visto in me, fatele. 1 Giovanni, capitolo 5, versetto 1 e 2, dice di mettere in pratica, di osservare la parola di Dio. Secondo Corinzi 5,14, perché l'amore di Cristo ci costringe, essendo giunti alla conclusione che se uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti, e che egli è morto per tutti, affinché quelli che vivono non vivono più d'ora in avanti per se stessi, ma per colui che è morto ed è risuscitato per loro. Cioè, metti in pratica. Vivere per Cristo vuol dire mettere in pratica la sua parola. Conclusione. Matteo 7, 24 e 25 dicono che le prove verranno, ma la tua casa non cadrà, perché sei venuto a Cristo in fede, odi la sua parola e la metti in pratica. Sentite, è molto semplice. Io lo so che io sono antipatico, lo so, lo so che sono antipatico. Mi dispiace, io voglio essere più simpatico. Ma io non so un altro modo per dirvelo. Venite a Gesù, udite la sua parola, mettetelo in pratica. Questo è ciò che Gesù vuole. Preghiamo. Signore, grazie per quello che tu hai fatto per portarci a te, Signore. Grazie per l'incarnazione, per la tua nascita, per la tua vita santa che hai vissuto su questa terra. Grazie per il tuo sacrificio per noi. Grazie per la risurrezione. Grazie per l'ascensione. Grazie per lo Spirito Santo che hai mandato. Grazie per i testimoni che sono andati in tutto il mondo a predicare il tuo nome. Grazie per le chiese che sono state edificate per proclamare il tuo nome fino al tuo ritorno. Grazie per i messaggeri che sono venuti a tutti noi per condurci a te, Signore. Grazie per la tua parola che hai custodito in tutti questi secoli affinché noi potessimo conoscerti, Signore. Grazie per tutti quelli che sono venuti qui stamani. Aiutaci, Signore, che se c'è qualcuno che non è entrato ancora per la porta stretta, che entrino oggi, che ripongano la loro fede in te. Signore, per i tuoi figlioli che sono entrati per la porta, aiutaci ad udire la tua parola e a metterla in pratica per la tua gloria, perché noi sappiamo che tu ci fortificherai con la tua grazia per affrontare qualsiasi cosa che potrebbe accadere. Qualsiasi cosa, Signore. Benedici, Signore, questa chiesa, benedici tutti quelli che sono venuti, benedici tutti i tuoi figlioli. Porta altre persone a te, Signore. Aiutaci a rimanere fedeli sempre a te e alla tua parola. Nel nome di Gesù Cristo, io prego. Amen.